Tutta la mia vita è legata a questo grande rustico nella campagna toscana dove sono nata, cresciuta e dove ho conosciuto Lapo. È stato un amore contrastato al nostro, ma protetto da una promessa che ci eravamo scambiati e che ancora oggi cerco di rispettare. Se qualcuno mi chiedesse di raccontare un momento della vita nel quale sono stata veramente felice, non avrei dubbi, saprei che cosa rispondere. Uno dei miei ricordi più cari è quello della prima notte trascorsa nella casa del Poggio, dopo che l'abbiamo riacquistata. È una storia lunga, quella della mia casa, ed è intimamente legata alla mia vita, tanto che a volte faccio fatica a distinguere con esattezza qual è il confine che ci divide. Sono nata in una stanza al primo piano. Mia madre raccontava che con la levatrice aveva scelto quel luogo perché è esposto a nord. Così avrebbe beneficiato di un po' di fresco in quei caldissimi e afosi giorni di agosto nei quali si apprestava la mia nascita. La guerra era terminata da poco e mio padre era tornato a casa da un campo di prigionia in Germania. Insieme avevamo deciso di riattare quel vecchio rustico che si trovava sulla sommità di una collina e dalla quale si potevano scorgere a perdita d'occhio i dolci pendii incorniciati da filari di cipressi che disegnano la campagna della Bassa Toscana. Tempo dopo, quei luoghi sarebbero diventati patrimonio dell'umanità, ma allora erano solo un buon posto dove mettere su famiglia e provare a vivere una vita serena, in pace. I ricordi che ho da bambina sono legati tutti al Poggio che percorrevo in lungo e in largo con la bicicletta. Ero l'unica bambina che ce l'aveva. I miei amici si rincorrevano a piedi e spesso anche scalzi. La mia famiglia era ricca. Mio padre aveva intrapreso un'attività di import-export con la Germania. Era uno dei pochi che in zona parlava correntemente il tedesco e il francese e l'azienda era prosperata in poco tempo. Il boom economico degli anni 50 aveva fatto il resto. La casa del Poggio cresceva con noi. Avevamo aggiunto una nuova ala con due grandi stanze nelle quali mi trasferì appena possibile. Amavo la mia nuova stanza. Dalla finestra potevo vedere a perdita d'occhio il panorama e soprattutto l'alba. In certe mattine, quando la luce era limpida e non c'era foschia, potevo scorgere in lontananza la sagoma dell'eremo di Monte Siepi, una chiesa medievale edificata sopra la vecchia capanna dove aveva abitato San Galgano. Restavo ore a quella finestra, mentre studiavo dalla scrivania guardavo fuori e pensavo a quanto fossi fortunata ad abitare in un luogo così bello. Quando mi sono diplomata alle magistrali, i miei genitori hanno deciso di rinnovare ancora la casa. La loro idea era di creare un ulteriore spazio annesso che sarebbe stato un doposcuola dove avrei potuto dare lezioni a tutti i bambini della zona. Non so da dove gli derivasse l'idea, non avevo mai manifestato nessuna intenzione di fare la maestra, ma mi volevano vicino per proteggermi. Dopo di me non erano arrivati altri figli e le loro attenzioni e aspettative venivano calamitate tutte su di me. Di lì a breve arrivarono a casa gli operai per i lavori di ampliamento. Tra loro c'erano anche i falegnami che dovevano sistemare stipiti, finestre e sottotetti in legno ed erano anche quelli che avevano accesso all'ala della casa dove vivevamo. Lapo l'ho incontrato così. Era apprendista e anche se poco più che un ragazzo, sapeva il fatto suo, per dirla con le parole del capomastro di cui era l'ombra. Io mi fermavo a guardare cosa facesse. Aveva un modo suo di toccare il legno prima di iniziare a lavorare che mi incantava. Sembrava volerlo accarezzare e certe volte lo scrutavo mentre muoveva le labbra in una sorta di dialogo muto con pezzi di abete e di castagno. Non avevo visto mai nessuno appassionarsi così. A me piaceva studiare, avevo superato la maturità con un buon esame, ma non sapevo ancora bene che cosa fare del mio futuro. Lapo, invece, anche se aveva più o meno la mia stessa età, sembrava già deciso a come procedere nella vita. Sapeva cosa voleva. Piano piano iniziamo a parlare. Ogni scusa era buona per avvicinarmi a lui. Gli portavo l'acqua, verificavo il buon proseguimento dei lavori e mi informavo sui tempi. All'inizio era schivo con me, ma il mio entusiasmo poco alla volta ebbe la meglio e Lapo si aprì. Dopo un mese mi chiese di uscire a bere qualcosa insieme in paese. Ero al settimo cielo. Quel ragazzo allampato, con lo sguardo deciso e una zazzera di capelli sulla fronte mi piaceva tantissimo e senza rifletterci risposi di sì. Al che lui mi fissò intensamente e con calma mi chiese se fossi proprio sicura. Secondo lui le differenze tra noi erano tante e non voleva crearmi dei problemi. Non capivo bene che cosa volesse intendere, ma di una cosa ero certa. Volevo restare con lui da sola. Volevo capire cos'era quel formicolio che sentivo nella pancia quando eravamo vicini. La domenica pomeriggio dissi ai miei che sarei andata da un'amica. Inforcai la bici e pedalai fino al bar incontro. Si chiamava così l'unico posto con i tavolini all'esterno dove era possibile bere una spuma o un chinotto senza dare troppo nell'occhio. Erano le 4 del pomeriggio e per essere aprile era già caldo. Lapo era davanti al bar e seduto in sella alla sua Vespa mi aspettava. Lo raggiunsi e un po' per l'emozione e un po' per la fatica restai impalata senza fiato a guardarlo. Era diverso, aveva dei jeans e una giacca che lo rendevano ancora più bello, sicuro di sé. L'apprendista falegname che avevo conosciuto era sparito. A suo posto c'era un bellissimo giovane uomo che mi guardava spavaldo e timido allo stesso tempo. Ci vollero un po' di uscite domenicali per iniziare a sciogliere le linee di imbarazzo che ci legavano. A un certo punto Lapo mi chiese se volevo diventare la sua ragazza e ancora senza indugiare un secondo risposi di sì. Oggi forse si può sorridere a pensarci, ma ai miei tempi i ragazzi ti chiedevano se volevi fidanzarti e, in caso di risposta affermativa, scattava il primo goffo bacio. Anche per noi fu così e ci baciammo all'incrocio di due viottoli di campagna, appoggiati a un tabernacolo che c'è ancora oggi. Quando si staccò, non ebbi il coraggio di guardarlo, inforcai di corsa la bicicletta e tornai a casa. Avevo le guance in fiamme e il fiato corto. Avevo baciato Lapo ed era stato meraviglioso. La mia vaghezza durante la settimana iniziò a far insospettire mia madre e di lì a poco le domande sulle mie uscite domenicali si intensificarono. Davo risposte evasive e inventavo nuove feste di paese e occasioni di incontro con amiche inesistenti. Non avevo mai mentito ai miei genitori, ma era necessario per poter veder Lapo. L'opzione sto conoscendo un ragazzo non era una possibilità contemplata alla fine degli anni 60. Con Lapo mi accordai per vederci in aperta campagna ed evitare posti dove avremmo potuto incontrare qualcuno che ci conosceva. I viottoli di campagna divennero i salotti che ci ospitavano tutte le domeniche pomeriggio. Quando arrivavo nel luogo d'incontro che avevamo fissato, appoggiavo la bici da qualche parte e mi sedevo in sella con lui. Il resto del tempo ci baciavamo e parlottavamo fitto fitto. Una domenica Lapo mi disse di lasciare la bici in un fosso ben nascosto tra i rovi e mi invitò ad andare con lui a visitare un posto. Non sapevo bene cosa fare. Avevo paura che qualcuno ci vedesse, ma accettai. A Lapo non ho mai saputo dire di no. La sua sicurezza ha sempre avuto il potere di eliminare qualsiasi ansia o paura. Arrivammo davanti a una cattedrale bellissima che sorgeva praticamente in aperta campagna. Era vicino all'eremo che intravedevo all'orizzonte dalla mia finestra. Lui accostò la Vespa in un angolo e insieme entrammo nella chiesa sconsacrata che aveva una particolarità unica. Era senza tetto. L'abbazia era stata di proprietà di un signorotto locale che nel Medioevo aveva venduto il tetto in piombo della chiesa che sorgeva nelle sue terre per far fronte ai debiti di gioco. Passando attraverso il porticato, si accedeva alla navata centrale e guardando in alto si poteva ammirare il cielo, una sorta di cornice di mura di pietra che si apriva a scrigno e il blu intenso colpiva direttamente il cuore. Era una tale bellezza che toglieva il fiato. In quel momento ho capito che Lapo sarebbe stato l'unico uomo con il quale avrei voluto passare il resto della mia vita. Aveva una luce negli occhi nella quale mi specchiavo senza nessuna ombra e nel suo sguardo brillava un amore profondo. Mi aveva condotto in un luogo incantato e magico, a pochi passi da casa. Oggi l'abbazia di San Galgano è molto famosa, è meta di tour turistici e spesso viene adibita anche a set cinematografico. Ma allora era semi-abbandonata e pochi conoscevano la sua intensa bellezza. Le meraviglie di quella domenica però non erano finite. Lì vicino entrammo insieme nell'eremo di Montesiepi e cercammo di estrarre dalla roccia una spada di ferro conficcata, lì, secondo la leggenda, da San Galgano in persona. La spada non si mosse di un millimetro, ma con le nostre mani giunte sul manico ci promettemmo amore eterno e unione contro qualsiasi avversità la vita ci avesse presentato. Attualmente la spada è protetta da una teca e non si può più toccare, ma su di essa schiere di innamorati ancora si promettono forza e fedeltà. Siamo tornati ogni domenica in quel luogo e nascosti dalla vegetazione dell'eremo immersi nel profumo della campagna estiva, abbiamo fatto l'amore per la prima volta. Le cicale con i loro canti ipnotici sono stati testimoni della nostra passione. Era agosto e avrei compiuto 20 anni di lì a qualche giorno, quando i miei genitori mi proposero una festa. Dissi loro che avrei voluto invitare anche Lapo, l'apprendista falegname. Mio padre per quel compleanno però aveva ben altre intenzioni. Aveva invitato tutti i suoi conoscenti che avevano figli, secondo lui, alla mia altezza e neanche ascoltò le mie parole. La festa si fece e Lapo non fu invitato. Di tutti i giovanotti che mi furono presentati non mi occupai. Il mio unico pensiero era che fino alla domenica successiva non avrei potuto vedere Lapo. Purtroppo però, la domenica dopo, i miei non mi diedero il permesso di uscire e così anche per quelle a venire. Ero disperata, non sapevo come fare per comunicargli il motivo della mia scomparsa. Benedetti cellulari odierni che possono raggiungere chiunque in pochi secondi, ma allora noi avevamo un telefono che potevo utilizzare solo mio padre e laddove pure avessi potuto usarlo, Lapo a casa sua non aveva telefono. Dopo un mese, ormai si apprestava l'autunno, chiesi al nostro giardiniere se avesse potuto portare un biglietto alla bottega del mastro falegname e consegnarla al suo apprendista. Il mio sguardo supplice aveva fatto breccia e con lo stesso intermediario ricevetti anche una risposta. Domenica pomeriggio dovevo stare alla finestra. Lapo si sarebbe fatto vivo in qualche modo. Quando finalmente finimmo il pranzo domenicale al quale i miei avevano invitato uno degli ottimi pretendenti che avevano individuato, mi ritirai nella mia stanza e alle 4, da un punto in lontananza, lì dove c'era il nostro luogo degli incontri segreti, mi arrivarono dei segnali di luce. Non so come avesse fatto Lapo, ma arrivavano bagliori intermittenti che a ogni scatto mi inondavano il cuore di gioia. Lui era lì per me. I nostri incontri domenicali a distanza durarono tutto l'inverno e non ci fu verso di vederci in qualche modo. Quando arrivò la primavera mandai a Lapo un biglietto nel quale gli chiesi di aspettare la mia maggiore età, così poi sarei stata libera di raggiungerlo ovunque lui volesse. Il giardiniere, che ovviamente leggeva le missive, passò il messaggio anche ai miei genitori, ma questo l'ho scoperto dopo, e loro pensarono che se avessimo resistito ancora un po', allora avrebbero acconsentito alla nostra unione. E così fu. In agosto li affrontai tutta impettita e pronta allo scontro, ma non ce ne fu bisogno perché mi chiesero invece di conoscere meglio Lapo. Le cose sono andate avanti, ci siamo sposati poco dopo. Lapo ha aperto una sua bottega e ha iniziato ad occuparsi di arredi interni navali. All'inizio le difficoltà della nuova attività non sono state poche, ma abitando nell'ala nuova della Casa del Poggio avevamo pochissime spese e tiravamo avanti. Poi è accaduto l'imprevisto. Ciascuno di noi ha nella propria vita un evento che segna un periodo e che addirittura, in casi più drammatici, può cambiare il corso della vita stessa. Per la mia famiglia, la frode del socio di mio padre è stato il momento più buio. Allo sbigottimento iniziale per il dolore provocato dal tradimento di quello che mio padre credeva fosse un fratello, si è aggiunto anche il dolore per la perdita della società che è stata travolta da debiti. È stato un periodo difficile e lo shock finale è giunto quando abbiamo dovuto vendere la Casa del Poggio. Ci siamo trasferiti in 2 appartamenti attigui in paese. Nel giorno in cui abbiamo traslocato, i miei genitori in un colpo sono invecchiati di 10 anni. Quel giorno stesso Lapo, guardandomi negli occhi, mi ha detto che noi due avevamo giurato sulla spada di San Galgano che avremmo affrontato qualsiasi cosa e quindi dovevo smetterla di piangere perché la Casa del Poggio sarebbe ritornata alla mia famiglia. Lui avrebbe fatto qualsiasi cosa per riacquistarla. Ci sono voluti 10 anni, 10 lunghissimi anni, ma ce l'abbiamo fatta e la gioia della prima notte nella quale abbiamo dormito di nuovo lì non è traducibile a parole. I miei genitori ci hanno potuto salutare per l'ultima volta dalla stessa camera dove sono stati giovani sposi e felici e io e Lapo abbiamo continuato la nostra vita, sempre lì, da quel poggio. L'altro giorno mia nipote Greta mi ha chiesto se poteva venire a stare con noi per qualche tempo col suo ragazzo. Lui è un brillante studente indiano che ha conosciuto all'Università di Siena, ma che a mio figlio e a sua moglie non garba tanto. L'ho guardata pronta a dire no. Poi ho voltato il capo e ho avuto un flash. L'ombra di una ragazza alla finestra che attendeva un bagliore di luce all'orizzonte per essere felice. E allora le ho detto sì. La Casa del Poggio è pronta per accogliere tra le sue mura l'amore e il destino di mia nipote Greta.